L'industria tessile in Italia, un profilo storico-cronologico, la manodopera, il progresso sociale dell'industria cotoniera in Italia, l'industria cotoniera nella Lombardia, la localizzazione, le fabbriche e le fonti di energia dell'Alto Milanese. Profilo storico-cronologico. I mercanti e i manufatturieri tessili si sviluppano attorno al XVI secolo nelle città dell'Alto Milanese, come Busto Arsizio, Gallarate, Legnano, Castellanza e nei paesi della zona della Valle Olona. Questi eseguivano i lavori inizialmente a domicilio, in particolare nei periodi invernali, quando il lavoro agricolo si fermava. E i membri delle famiglie di agricoltori si dedicavano al lavoro in casa del cotone. Nel 1805 Napoleone emanò una legge che proibiva l'esportazione dei tessuti, mentre gli unici esportatori erano quelli francesi, molto rari perché non soddisfacevano il bisogno interno del paese. Nel 1813 Andrea Ponti richiese il permesso di poter esportare a Gallarate macchine per filare, in modo da sostenere le grandi quantità di filato che veniva consumato. A partire dal 1814 i mercanti bustesi e gallaratesi incentrarono le loro imprese verso il mercato estero, perché in Inghilterra stava avvenendo una crisi di sovrapproduzione. L'anno successivo venne emanata una legge che aumentava le tasse doganali dei tessuti, favorendo così l'acquisto di tessuti provenienti dai paesi esteri già avviati all'industrializzazione. Questo causò un declino delle persone che filavano a mano il cotone, che dovettero accontentarsi di una paga minima. Con l'aumento dei prezzi dei tessuti locali, i mercanti manifatturieri accrebbero il loro commercio, importando tessuti preziosi da paesi esteri. Intorno al 1820, nella provincia di Milano, vi erano dalle 50 alle 100 macchine per fusi azionate manualmente. Il periodo tra gli anni 20 e 30 di questo secolo è considerato come un'epoca del pionierismo delle fabbriche, il cui ruolo del banchiere che finanzia le industrie inizia a prendere vigore, mentre nelle zone di Busto e Castellanza e lungo le valli dell'Olona la figura del mercante manifatturiere che vive di commercio e di produzione industriale tramite l'utilizzo della filatura idraulica andò sviluppandosi molto, rafforzando il rapporto fra famiglia e affari. Questi, nella Valle Olona, presero il sopravvento allargando il proprio raggio d'azione mercantile e meccanizzavano ciò che risultava vantaggioso. Nonostante ciò, non riuscirono a soddisfare il bisogno interno, quindi dovettero cercare soci in affari capaci di dirigere una filatura meccanizzata in modo da organizzare la fabbrica secondo il modello di fabbrica idraulica. In Lombardia ci fu un secondo periodo di proto-industrializzazione, in cui il lavoro a domicilio venne spostato in fabbrica. Nel 1823 i tre figli di Andrea Ponti fondarono a Gallarate una fabbrica di filatura e tessitura, che in quegli anni comprendeva 200 operai e nel 1836 raggiunse 8.000 fusi. Nel 1850 raggiunse un patrimonio totale di oltre 21 milioni di lire milanesi. A Legnano la ditta Martin o Martin possedeva 5.000 fusi e a Milano 1.400. Nel 1844 lo stabilimento ferrario Ottolini raggiunse il numero di 2.500 fusi. Dal 1836 al 1844 si passa dai 40.000 ai 102.000 fusi totali in Italia, mentre nella Valle Olona si passò dai 21.000 ai 50.000. Nella città di Busto Arsizio si contavano 43 ditte con una somma complessiva di 5.642 telai, i quali producevano un terzo del filato lombardo. Nel 1838 la ditta Cantoni avviò un progetto di 850.000 lire concesse da Bartolomeo Ponti per costruire una seconda fabbrica a Castellanza e nel 1850 venne presa la decisione di fondare una terza fabbrica a Olgiate Olona. La manodopera dell'industria cotoniera era caratterizzata dall'essere originaria di famiglie agricole. Spesso, infatti, l'apertura di un nuovo cotonificio in una zona di campagna poteva risultare un fattore molto importante per la sopravvivenza delle famiglie che vi abitavano. Si andò così a creare la figura del contadino operaio, sin dal sorgere delle prime attività industriali, poiché le misere condizioni di vita di molte famiglie costrinsero molte persone a cercare altre fonti di guadagno oltre che a quelle agricole. Tra il 1854 e il 1911 in Lombardia ci fu un notevole aumento di manodopera, che nel 1854 contava 3.810 operai, fino ad arrivare al 1911 in cui si raggiunse la quota di ben 65.378 operai cotonieri, che costituivano il 23% dell'occupazione operaia del tessile. Un altro dato fondamentale per descrivere la manodopera di questo settore dell'industria tessile è quello relativo a genere e sesso degli operai. Se infatti nelle altre industrie la maggior parte dei lavoratori erano uomini, nelle cotoniere dominava la presenza di lavoratrici donne, che appunto costituivano il 43,7% nel 1854, il 59% nel 1876 e il 66,6% nel 1896. Il 69,2% del 1903 e infine nel 1911 si arrivò a un massimo del 74,9%. Ci fu quindi un forte accrescimento nel tempo della componente femminile all'interno delle fabbriche, forse anche dettato dalla maggior facilità di lavorazione e la minore necessità di forza conseguente all'impiego di macchinari sempre più sofisticati. Bisogna anche ricordare che nell'industria cotoniera fu sempre stata presente la componente minorile tra gli operai. Si ha infatti una percentuale del lavoro infantile del 30,8% nel 1854, del 19,4% nel 1876, 17,5% nel 1896 e del 15,9% nel 1903. A questo calo seguì un rialzo nel 1911, in cui si arrivò al 20,2% di manodopera infantile. Questo calo è stato forse determinato dal fatto che l'impiego di una certa manodopera debole e inesperta debba essere risultato controproducente in una così rapida fase di sviluppo e crescita tecnologica. Tra l'Ottocento e il Novecento gli operai dell'industria tessile vennero presi di mira dall'esigenza che gli imprenditori avevano di riuscire ad educarli in modo giusto. Per fare ciò vennero istituite rigide normative per regolare la vita e le attività all'interno delle fabbriche, dove vennero installati orologi che andavano a misurare il tempo industriale, che non prevedeva interruzioni della fatica dei lavoratori e che divennero simbolo di questo rigido processo educativo. Vennero anche evidenziati i rapporti gerarchici che rendevano più chiara la divisione e l'organizzazione del lavoro all'interno dello stabilimento, e che erano necessarie per il buon andamento della produzione. Il fatto che gli operai imparassero le regole sulla puntualità e le regole disciplinari era indispensabile, ma non era sufficiente a garantire una buona produttività. Sorse così anche il bisogno di una formazione tecnica, la quale poteva durare da qualche mese fino a un anno intero. Quindi, per non sprecare il tempo speso nella formazione degli operai, che fino allora erano liberi di cambiare posto di lavoro entrando in un nuovo stabilimento, alcuni imprenditori introdussero delle regole ben precise. Un esempio può essere quello del 1903, portato avanti dalla filatura Feltrinelli di Campione del Garda, che introdusse l'obbligo di rimanere nella sua fabbrica per almeno 6 mesi se provenienti da altre tessiture e almeno un anno se novizi. Un importante provvedimento che venne preso dagli imprenditori fu quello di fornire servizi di vario genere alla manodopera, in modo da rendere più continuative e meno precarie le prestazioni degli operai. Nel settore cotoniero, infatti, le condizioni non erano le migliori per un posto di lavoro, a partire dall'ambiente, sporco e antigienico, poco illuminato a causa della mancanza di un sufficiente numero di finestre, eccessivamente caldo e pieno di polveri. Tutto questo, insomma, sommato ai duri ritmi di lavoro e alla lunga permanenza all'interno delle industrie, causava gravi e grandi problemi di salute e molte malattie che abbreviavano di molto le aspettative di vita degli operai e spesso, soprattutto nei fanciulli, provocavano delle malformazioni fisiche. Per combattere questo insieme di tristi fenomeni venne istituite delle società di mutuo soccorso aziendali che si occupavano dell'agevolazione, della cura e del recupero fisico degli operai malati. Infine, un ultimo servizio che venne concesso al manodopera fu quello relativo all'istruzione degli operai. Furono gli stessi imprenditori ad occuparsi di garantire ai loro operai un'istruzione elementare e una base culturale minima indispensabile per il loro inserimento nell'ambiente di lavoro. Vennero create così delle scuole per l'educazione e la crescita della classe operaia, che riuscivano anche a fidelizzare la manodopera al proprio capo.